Come vi dicevo, oggi vediamo un po' di esercizi vari sui moduli e alcuni saranno presi dalle dispense, quindi dall'ultima sezione delle dispense, altri invece saranno nuovi, per così dire, un po' di vario tipo e anche livello di difficoltà, alcuni simili a quelli che potreste aspettarvi di trovarvi in uno scritto. Cominciamo da quello della prima slide, dove dato un dominio A e un omomorfismo F da M in N di A moduli, si chiede di dimostrare varie cose, intanto che F manda la torsione di M nella torsione di N, poiché F induce un omomorfismo ancora di A moduli che indico con F barra da M barra in N barra, dove M barra è il quoziente M sulla torsione di M e analogamente N barra, e qui questo F barra è definito nel modo ovvio, cioè mando la classe di x in m barra nella classe di f di x in n barra, e poi si chiede di dimostrare che se f è iniettivo anche f barra lo è, e analogamente se f è surriettivo anche f barra lo è, e infine con l'ipotesi ulteriore che a sia ideali principali, che se n è finitamente generato e f è iniettivo, allora gli m barra e n barra sono liberi di rango finito e il rango di m barra è minore o uguale al rango di n barra, e insomma dualmente se invece si assume che m sia finitamente generato e f surriettivo, allora m barra e n barra sono ancora liberi di rango finito e vale la disuguaglianza opposta, quindi rango di m barra è maggiore o uguale del rango di n barra. Prima di vedere le dimostrazioni, due parole di commento. Questo esercizio come livello di difficoltà è paragonabile, ma forse leggermente più facile di uno che potreste trovare in uno scritto se confrontate con gli esercizi sui moduli degli scritti dell'anno scorso. Penso che possiate essere d'accordo su questo. Tipicamente ci sono delle parti piuttosto fattibili, sicuramente, magari una parte un po' più difficile. Qui diciamo sono tutte. Nessuna presenta particolari difficoltà e quindi dovreste poter riuscire a farla anche da soli prima di vedere la soluzione. Già che ci siamo, adesso non posso ancora dire se le modalità dello scritto saranno esattamente come l'anno scorso, nel caso lo fosse, l'anno scorso, come vedete potete vedere dagli iscritti, c'erano appunto sempre tre esercizi, di cui uno sui moduli, uno sui gruppi, uno sui campi. E ciascun esercizio diviso in quattro punti, di solito di difficoltà diversa, tendenzialmente crescente, ma non sempre magari così, anche perché la difficoltà è anche una cosa un po' soggettiva. E comunque davo, diciamo, 12 punti per esercizio, cioè 3 punti per ogni parte dell'esercizio, quindi in totale nello scritto si poteva arrivare a 36. Nella slide successiva ci sono le soluzioni dei vari punti, quindi cominciando dal primo, dobbiamo far vedere che se abbiamo un elemento x nella torsione di m, allora f di x appartiene alla torsione di n. Questo è molto facile perché per definizione esiste un a diverso da 0 nell'anello tale che a per x fa 0, e se applico f ottengo che f di ax è uguale a 0, ma f di ax è a per f di x. E quindi f di x è di torsione perché è annullato dallo stesso a diverso da 0 che annullava x. Passiamo adesso alla seconda parte. Uno naturalmente potrebbe anche verificare direttamente che f barra definita in quel modo è un omomorfismo, e allora in quel caso dovrebbe come prima cosa verificare la buona definizione di f barra e poi verificare che è effettivamente un omomorfismo. Ma in realtà conviene ricorrere al teorema di omomorfismo per moduli. Per applicare il teorema di omomorfismo, avremo bisogno di un omomorfismo, diciamo, da m in n barra, in modo che poi potremo passare al quoziente ottenendo un omomorfismo da m barra sempre in n barra. Ora, noi abbiamo f che va da m in n, per ottenere un omomorfismo da m in n barra, la cosa più ovvia è comporre con la proiezione del quoziente che chiamo pi greco da n in n barra. Quindi otteniamo un omomorfismo pi greco composto f da m in n barra. Per poter applicare il teorema di omomorfismo e ottenere appunto l'unico f barra da m barra in n barra che fa quello che vogliamo, avremo bisogno del fatto che il nucleo di π composto f contiene la torsione di m, cioè il sottomodulo per cui vogliamo passare al quoziente. Adesso il nucleo di π composto F sono gli x di m, tali che f di x appartiene al nucleo di π e quindi è f alla meno 1 del nucleo di π. Siccome il nucleo di π è proprio t di n, otteniamo che il nucleo di π composto F è f alla meno 1 di t di n. E noi vogliamo dire che t di m è contenuto quindi in f alla meno 1 di t di n, ma questo insiemisticamente equivale proprio al fatto che F di T di M è contenuto in T di N, cosa che sappiamo essere vera perché è precisamente il punto precedente. A questo punto posso allora applicare il teorema di omomorfismo per moduli e ottengo proprio che esiste unico un omomorfismo F barra da M barra, cioè M su T di M, in N barra, tale che per ogni X di M, F della classe di X in M barra è uguale proprio a π composto F di X. Ma π di f di x è precisamente la classe di f di x in n barra. Passiamo poi al terzo punto, magari diciamo prima il caso surriettivo, che è molto più diretto, segue immediatamente dal teorema stesso di omomorfismo, perché sappiamo che f barra è surriettivo se e solo se l'omomorfismo a cui applichiamo il teorema di omomorfismo, cioè π composto f, è surriettivo. Cosa che però è vera appunto con l'ipotesi che F sia surriettivo, perché anche π è sempre surriettivo, quindi composizione di omomorfismi surriettivi è surriettiva. Per l'iniettività invece sappiamo sempre dal teorema di omomorfismo che F barra è iniettivo se e solo se il nucleo di π composto F è proprio uguale a T di m. Ora, abbiamo già detto che il nucleo di π composto F è F alla meno 1 di T di n, che appunto contiene T di m. Quindi dobbiamo far vedere che con l'ipotesi F iniettiva vale l'altra inclusione, cioè che F alla meno 1 di T di n è contenuto in T di m. Effettivamente questa è una verifica molto facile, cioè se prendiamo un x che sta in F alla meno 1 di T di n, che per definizione vuol dire che F di x appartiene a T di n, allora essendo di torsione esisterà un a piccolo nell'anello non zero, tale che a per F di x fa 0, ma come sempre a per F di x è F di ax. E adesso uso l'iniettività di f per concludere che a per x è uguale a 0 e quindi x stesso da cui siamo partiti è di torsione, cioè appartiene a T di m. Vediamo infine l'ultimo punto. Intanto nel primo caso, cioè quando f è iniettiva, allora posso identificare m a un sottomodulo di n, cioè isomorfo alla sua immagine che è appunto un sottomodulo di n, e sappiamo che su un dominio ideale principale, in generale su un anello noetheriano, un sottomodulo di un modulo finitamente generato è ancora finitamente generato, e analogamente nell'altro caso, cioè quando F è surriettiva, se appunto invece M è finitamente generato, anche N lo è perché N sarà isomorfo a un quoziente di M, se volete per il primo teorema di isomorfismo, e sappiamo in generale che un quoziente di un modulo finitamente generato è ancora finitamente generato. Quindi in entrambi i casi, sia m che n sono a moduli finitamente generati appunto, su un dominio di ali principali, e quindi sappiamo che il quoziente m barra n barra, cioè quozientando per la torsione, otteniamo ancora moduli finitamente generati e senza torsione, e che appunto sappiamo che su un dominio di ali principali i moduli di questa forma sono appunto liberi di rango finito. È stato a vedere la disuguaglianza tra i ranghi nei due casi. Adesso, se f è iniettiva, per il punto precedente anche f barra è iniettiva, quindi possiamo di nuovo identificare m barra un sottomodulo di n barra, e allora il fatto che il rango di m barra sia minore o uguale al rango di n barra è una delle proprietà che abbiamo visto per appunto i moduli liberi su un dominio ideale principale, cioè precisamente il lemma 13.1. Mentre nell'altro caso, quindi quando f è surriettiva, avremo che anche f barra, sempre per il punto precedente, è surriettiva da m barra in n barra, e quindi diciamo il nucleo di f barra è un addendo diretto di m barra, perché appunto il quoziente che è isomorfo a n barra è libero, e quindi avremo una decomposizione di m barra come somma diretta del nucleo di f barra, somma diretta n barra appunto, a meno di isomorfismo, e questo però vuol dire, siccome anche il nucleo di f barra, se volete sempre per lo stesso lemma, è libero di rango finito, avremo che m barra è isomorfo appunto è un modulo libero che è somma diretta di altri due moduli liberi, e quindi chiaramente i moduli liberi, cioè il nucleo di f barra e n barra, avranno entrambi rango minore o uguale del rango di m barra, cioè la somma dei due ranghi deve essere uguale al rango di m barra. Passiamo adesso alla slide successiva dove facciamo intanto qualche considerazione sui sottomoduli di un modulo finitamente generato su un dominio di aree principali A, come al solito che non sia un campo. E in realtà il punto è che mentre il teorema di struttura ci dice apparentemente tutto sui moduli finitamente generati, nel senso che li classifica completamente a meno di isomorfismo, va detto che fissato per esempio un tale A modulo finitamente generato, ci sono delle domande naturali che uno può porsi, per esempio trovare tutti i suoi sottomoduli che non hanno una risposta così facile, cioè solo conoscere il teorema non ci dice automaticamente come sono fatti i suoi sottomoduli, e anzi questo è un problema abbastanza più difficile che adesso noi non cercheremo neanche di risolvere completamente, ma cominciamo a fare almeno dare qualche risultato parziale e abbastanza facilmente fattibile. Fissiamo quindi un modulo M finitamente generato e un suo sottomodulo M'. E qui sono elencati alcuni fatti abbastanza facili, alcune proprietà che valgono sicuramente. La prima è che appunto il rango di M' sulla torsione di M' sia minore o uguale del rango di M su T di M, in effetti segue da quello che abbiamo appena visto nell'esercizio di prima, se volete applicato all'omomorfismo di inclusione di M' dentro M. E un altro fatto che, di nuovo, se volete, segue sempre dall'esercizio di prima, ma che è anche immediato per definizione, è che la torsione di M' è uguale precisamente alla torsione di M intersecato con M'. Appunto perché un elemento di M' sarà di torsione in M' se e solo se è di torsione in M, quindi se e solo se sta nell'intersezione della torsione di M con M'. E per lo stesso motivo sarà vero anche che per ogni ideale massimale P di A, la P torsione di M' sarà precisamente l'intersezione fra P torsione di M e M'. Adesso il nostro modulo M sappiamo che lo possiamo scrivere come somma diretta della torsione T di M con un complementare L che è libero di rango finito ed è proprio isomorfo a M su T di M. Quindi, d'altra parte, la torsione, sappiamo anche che è sempre la somma diretta sui massimali, su P nei massimali di A di TP di M e quindi otteniamo appunto questa decomposizione per M, dove appunto L è libero di rango finito, quindi diciamo un A alla L piccolo. E ovviamente possiamo fare la stessa cosa per M', astrattamente M' è anche lui un modulo finitamente generato, quindi avrà lo stesso tipo di decomposizione come somma su P su P nei massimali di A di TP di M', somma diretta, un certo L' libero che sarà a sua volta isomorfo a M' su T di M' e quindi a un A alla L' per qualche altro intero L'. Ora, quello che si può osservare adesso, dato che in realtà M' è contenuto in M come sottomodulo, è che diciamo, sappiamo già da prima che il rango di L', quindi L piccolo primo, sarà minore o uguale di L piccolo, e d'altra parte la P torsione di M' sappiamo che è contenuta nella P torsione di M, quindi è un sottomodulo della P torsione di M per ogni punto massimale P. Quindi M' mi individua direttamente in ciascun TP di M dei sottomoduli, cioè TP di M'. Non posso dire esattamente la stessa cosa per L, cioè L' che compare nella decomposizione di M', non è detto che sia proprio un sottomodulo di L, anche perché ricordate che L, a differenza della torsione che è intrinseca, non è scelto in modo naturale, cioè è la scelta di uno dei possibili tanti complementari e diciamo, nella decomposizione di M' non è nemmeno detto che L' sia contenuto in L. Quello che però appunto succede è che il rango di L' è minore o uguale del rango di L. E la cosa diciamo, interessante è che possiamo dire in un certo senso il viceversa, cioè nel senso che è spiegato sotto, se fissiamo dei qualunque sottomoduli che chiamo M'P di TP di M per ogni P appunto massimale e fissiamo un intero L', insomma, maggiore o uguale di 0 naturalmente e minore o uguale di L, allora possiamo ottenere un sottomodulo di M che sarà precisamente la somma diretta proprio degli M'P e somma diretta ulteriormente con un modulo libero L' di rango L piccolo primo e questo appunto lo trovo sempre, cioè in che modo lo faccio? Cioè, semplicemente chiaramente gli M'P li ho già contenuti in TP di M quindi sono sicuramente in somma diretta e come complementare L'', in questo caso posso precisamente scegliere un sottomodulo di L di rango L'. Quindi in questo caso posso scegliere direttamente L' contenuto in L. Quindi notate che per i sottomoduli della torsione di M, in un certo senso il problema di classificarli è ricondotto completamente al problema di classificare separatamente i sottomoduli di P torsione per ogni P. Cioè, se conosco quelli di, appunto, di P torsione per ogni P, conosco anche tutti i sottomoduli della torsione di M, cioè saranno semplicemente le somme dirette dei vari sottomoduli delle singole componenti. E mentre invece per quanto riguarda la parte libera, diciamo, anche se un modulo fosse per esempio semplicemente libero, tutti i sottomoduli di un modulo libero possono essere difficili da classificare. Pensate già nel caso più facile possibile in cui il modulo libero è di rango 1, quindi A, per esempio nel caso in cui l'anello è Z, i sottomoduli di Z sappiamo, in quel caso li conosciamo, sono precisamente gli NZ, però vedete che ce ne sono infiniti di rango 1 per tutti gli interi positivi. Quindi conoscere, poi se il rango è maggiore di 1 la cosa diventa parecchio più complicata. Quindi conoscere tutti i sottomoduli di un modulo libero e quindi in generale di un qualunque modulo finitamente generato è molto più complicato. Se d'altra parte uno si accontenta di conoscerli a meno disomorfismo, per quanto riguarda la parte libera, la cosa è molto facile perché appunto la parte libera sarà di un rango un certo intero, diciamo L piccolo, e un suo sottomodulo sarà a meno disomorfismo, univocamente determinato da un intero, appunto, L' minore o uguale di L. Quindi, diciamo, se ci accontentiamo di conoscere i sottomoduli a meno disomorfismo, la cosa diventa facile per quanto riguarda la parte libera, mentre appunto per quanto riguarda la parte di torsione siamo ancora ricondotti a studiare separatamente le singole componenti di P torsione. E adesso vedremo che appunto se ci accontentiamo di classificare i sottomoduli a meno disomorfismo sulle singole componenti di P torsione, possiamo dare una risposta completa, anche se non è proprio così facile come quello che abbiamo visto finora. E va detto che invece se vogliamo classificare proprio tutti i sottomoduli delle singole componenti di P torsione, cioè non solo a meno disomorfismo, allora la cosa diventa anche lì parecchio più complicata. Passiamo quindi alla slide successiva dove cominciamo dalla parte facile, diciamo, cioè far vedere che in una componente di P torsione di un modulo finitamente generato ci sono sempre certi sottomoduli, per così dire, ovvi, che appunto troviamo facilmente. Poi si tratterà di far vedere che a meno disomorfismo ci sono solo quelli. E la slide si intitola esercizio 11 perché si fa riferimento all'esercizio 11 appunto nell'ultima sezione delle dispense, dove in realtà quello che si chiede è quello che su cui vedremo nell'ultima parte della slide, cioè che se abbiamo un gruppo abeliano di un certo ordine n, e allora per ogni divisore di, diciamo, di n esiste un sottogruppo di ordine precisamente d. Però prima di passare ai gruppi abeliani, cioè agli z moduli, per il momento restiamo sui moduli su un dominio ideali principali che non sia un campo, come prima. E siamo interessati, come dicevo, alla p torsione, fissato un massimale p, che supponiamo come al solito generato da un elemento irriducibile p piccolo dell'anello. Vediamo prima il caso più facile possibile. Come sappiamo, gli indecomponibili di P torsione sono precisamente i moduli della forma A su P alla n per qualche intero n maggiore di 0. E di questo sappiamo già quali sono i sottomoduli, abbiamo già detto varie volte, sono quelli precisamente del tipo P alla i su P alla n, dove i è un intero compreso fra 0 e n. E quello che vogliamo vedere però è, a meno disomorfismo, come sono fatti questi moduli? Quello che dico, come immagino vi aspetterete, è che sono isomorfi precisamente a A su P alla n-i. E il modo di vederlo è molto facile perché intanto P alla i su P alla n sappiamo che è ciclico perché, appunto, essendo l'ideale P grande generato da P piccolo, P alla i è generato come A modulo da P alla i e quindi passando al quoziente è ancora generato dalla classe di P piccolo alla i. Ma allora sappiamo che un modulo ciclico è isomorfo come A modulo al quoziente dell'anello A per l'annullatore del generatore, quindi A quozientato per l'annullatore della classe di P piccolo i, P piccolo alla i appunto in P alla i su P alla n. E però chi è questo annullatore? Beh, se ci pensate un attimo, dovrebbe essere abbastanza chiaro che sono gli elementi dell'anello che moltiplicati per pi piccolo alla i vanno a finire nell'ideale pi grande alla n, che è come dire l'ideale pi grande alla n diviso pi piccolo alla i, e pensando come al solito alla fattorizzazione unica che vale in A, questo è precisamente l'ideale generato da pi piccolo alla n-i, cioè pi grande alla n-i. E quindi in definitiva otteniamo che pi alla i su pi alla n è appunto isomorfo a a su pi alla n a meno i. Passando al caso generale, cioè per un modulo m finitamente generato di pi torsione, sappiamo che è sempre somma diretta di indecomponibile dalla forma a su pi alla n, quindi invece di usare la scrittura che abbiamo usato nell'enunciato del teorema di struttura, in questo caso è più comodo scriverlo semplicemente come, diciamo, una somma diretta finita, possiamo dire per i che va da 1 a k, di certi quozienti a su pi alla ni, dove gli ni saranno dei numeri naturali, e anzi uno può scegliere prendere solo quelli maggiori di 0, evitando di mettere componenti nulle. E allora, quello che vogliamo dire è semplicemente che se scegliamo arbitrariamente degli altri numeri naturali n'i, ciascuno minore o uguale di ni, allora possiamo trovare un sottomodulo m' di m, tale che m' sia isomorfo alla somma diretta per i che va da 1 a k di a su p a questi n'i. Diciamo, alla luce del punto precedente, questo risulta molto facile perché per ogni fissato i da 1 a k possiamo considerare il sottomodulo, diciamo, p alla ni meno n'i su p alla ni, quindi sottomodulo di a su p alla ni. Questo, come abbiamo visto, risulta isomorfo precisamente a a su p alla n'i, che appunto sarebbe la differenza ni meno n'i, e poi semplicemente prendere la somma diretta per i che vada 1k di questi sottomoduli, quindi diciamo a meno disomorfismo ritroviamo in M un sottomodulo M' con la proprietà richiesta. Ecco, va detto che in realtà non tutti i sottomoduli M' di M saranno precisamente di questo tipo, cioè se avete fissato una decomposizione punto di M come somma diretta degli indecomponibili, non è detto che M', qualunque sottomodulo di M, sia una somma diretta di sottomoduli dei singoli addendi indecomponibili, anche perché la decomposizione di M come somma diretta di sottomoduli indecomponibili non è unica. Pensate già al caso anche per analogia, insomma, degli spazi vettoriali, insomma, uno spazio vettoriale di dimensione già 2 potete decomporre come somma diretta di spazi vettoriali indecomponibili, cioè di dimensione 1, in tanti modi, e quindi anche i suoi sottospazi di dimensione 1 sono molti, infiniti, diciamo, se il campo è infinito, e non solo quelli che rispettano la decomposizione. E la cosa invece appunto non banale che vedremo dopo è che, però, a meno disomorfismo, tutti i sottomoduli sono di questo tipo. Però adesso invece, per concludere questa parte, vediamo come appunto nel caso di quell'anello Z otteniamo in particolare il risultato che vi dicevo, cioè l'esercizio 11 delle dispense. E questo lo trovate nella seconda parte della slide, quindi in particolare nel primo punto si dice che se G è un gruppo abeliano di ordine P alla n con P', allora per ogni naturale n' minore o uguale di n esisterà un sottogruppo G' di G di ordine proprio P alla n'. E questo, insomma, segue molto facilmente, ve lo lascio come esercizio, da quello che abbiamo appena visto per i moduli, cioè un gruppo di ordine P alla n sarà una somma diretta di gruppi ciclici di ordini vari P alla ni. E in ciascuno di questi gruppi ciclici di ordine P alla ni posso trovare un sottogruppo di ordine P alla n'i per qualche n'i minore o uguale di ni, e quindi facendo poi la somma diretta di questi sottogruppi otterrò un sottogruppo di ordine la somma degli n'i, e chiaramente posso scegliere questi n'i in modo che la somma degli n'i sia proprio n'. Invece, in generale, se G è un gruppo abeliano di ordine un certo naturale n, allora devo far vedere che per ogni divisore positivo, che qui chiamo n' invece di D come nell'esercizio 11 di n, esisterà un sottogruppo G' di G di ordine proprio n'. E come faccio? Beh, come al solito scrivo n come il prodotto sui numeri primi p di p elevato a un certo naturale np, quasi tutti 0 naturalmente, analogamente n' prodotto su p di p alla n' p, dove dove il fatto che n' divida n mi dice che n' p deve essere minore o uguale di np, e allora per il punto precedente so che per ogni fissato numero primo p esisterà un sottogruppo g'p della p torsione di g, il cui ordine è proprio p alla n'p, tenendo conto che, come abbiamo visto nel teorema di Silov, per gruppi abeliani la p torsione di g ha ordine proprio p alla np. E a questo punto poi semplicemente come sottogruppo G' prenderò la somma diretta su tutti i numeri primi dei sottogruppi G'P. Naturalmente questo esercizio potevate farlo anche senza passare per il risultato più generale visto sui moduli nella prima parte della slide, semplicemente usando il fatto che sapete da algebra 1 che ogni gruppo ciclico finito contiene sottogruppi di ordine, ogni divisore dell'ordine del gruppo. Passando alla slide successiva, vediamo adesso il viceversa che dicevo prima, cioè se abbiamo sempre un modulo di p torsione m che quindi come prima sarà isomorfo alla somma diretta per i che vadano da 1 k di a su p alla ni, e m' un qualunque sottomodulo di m, allora esistono dei naturali n' i minore o uguali di ni, tali che m' sarà isomorfo alla somma diretta per i che vadano da 1 k di a su p alla n' i. Questo è un esercizio un po' più difficile degli altri visti finora, anche se non impossibile, quindi potete provare a farlo, ma non preoccupatevi se non ci riuscite. Nella seconda parte della slide c'è la soluzione, quindi prima di tutto definiamo un intero naturale L di M, che possiamo pensare come lunghezza del modulo M, che è definito come la somma degli Ni, cioè la somma per i che vado da 1 a k di Ni. Chiaramente, grazie all'unicità del teorema di struttura dei moduli finitamente generati, questo intero non dipende dalla decomposizione scelta di M, quindi è ben definito, dipende solo dal modulo, insomma. E quindi vogliamo procedere per induzione su L di M, quindi il caso base è quando L di M è uguale a 0, cioè il modulo è nullo, e nel qual caso la cosa è ovvia, quindi adesso supponiamo invece che L di M sia maggiore di 0. E cominciamo a osservare che sappiamo che l'annullatore di un modulo finitamente generato di p torsione è una potenza di p, quindi sarà un certo p alla m. Chiaramente l'annullatore di m sarà contenuto nell'annullatore del suo sottomodulo m', che quindi sarà un certo p alla m' con l'intero m' che sarà minore o uguale di m. D'altra parte, siccome sappiamo che m è somma diretta degli a su p alla ni e chiaramente l'annullatore di ciascun a su p alla ni è proprio p alla ni, risulterà che l'annullatore del modulo m è proprio p alla m, appunto, con m il massimo fra n1 e nk. E diciamo, a meno di riordinare n1 e nk, posso supporre che il massimo sia n1, diciamo. Adesso distinguiamo due casi, cioè m' minore di m o m' uguale a m. Quindi cominciamo dal caso m' minore di m, e allora ogni elemento di m' ha la proprietà che è annullato da p alla m' e quindi da p alla m-1, sicuramente. Cioè, in altre parole, m' è contenuto in quello che definisco come m tilde, che è costituito precisamente dagli x di m, tali che p alla m-1 è contenuto nell'annullatore di x. E questo chiaramente è un sottomodulo di m, e quindi m' è un sottomodulo di m tilde. E adesso, d'altra parte, ricordando che m si decompone come somma diretta degli a su p alla ni, attraverso appunto questa decomposizione, ciascun addendo a su p alla ni vediamo facilmente quali sono gli elementi che hanno la proprietà che l'annullatore contiene p alla m-1. Cioè se ni è strettamente minore di m, allora chiaramente tutto a su p alla ni è annullato da p alla m-1, mentre quando per gli ni tali che ni è uguale a m, come per esempio n1 per ipotesi, quello che succede è che non è tutto a su p alla ni annullato da p alla m-1, ma solo il sottomodulo p su p alla ni, che però sappiamo è isomorfo a a su p alla ni-1. E quindi in definitiva questo vuol dire che m tilde sarà isomorfo alla somma diretta per i che va da 1 a k di a su p a altri interi n tilde i, dove gli n tilde i sono appunto uguali agli ni quando per gli NI minori di M e sono invece altrimenti uguali a NI-1, appunto per gli NI uguali a M. Quindi in particolare almeno uno che è strettamente minore esiste, cioè N tilde 1 sarà proprio N1-1. E a questo punto posso applicare l'ipotesi induttiva perché allora il mio M tilde avrà L di M tilde che è la somma degli N tilde I. È strettamente minore di n, quindi per ipotesi induttiva m', che è un suo sottomodulo, sarà della forma cercata, cioè sarà isomorfo, appunto una somma diretta per i che vado 1k di a su p alla n'i, dove gli n'i sono tutti minori o uguali di n tilde i e quindi a maggior ragione di ni. Passiamo adesso al caso m' uguale a m. Qui usiamo un risultato visto sulle dispense, cioè il lemma 13,9, che se ricordate ci dice che essendo M' un modulo finitamente generato di P torsione, esiste un X in M' il cui annullatore coincide con l'annullatore di M', cioè proprio P alla M, e non solo, ma il sottomodulo generato da X è un addendo diretto di M'. D'altra parte, siccome siamo nell'ipotesi M' uguale a M, l'annullatore di X è anche l'annullatore di tutto il modulo M, e quindi il sottomodulo generato da X sarà anche un addendo diretto di M. A questo punto, allora prendiamo un complementare del sottomodulo generato da X che chiamo N in M, e osserviamo che automaticamente, questa facile verifica che vi lascio come esercizio, allora un complementare del sottomodulo generato da x in m' sarà precisamente l'intersezione fra n e m' che chiamo n'. E dunque a questo punto per concludere semplicemente ricordiamo che vale l'unicità nel teorema di struttura per i moduli finitamente generati e quindi siccome m si decompone come appunto sottomodulo generato da x somma diretta n e sottomodulo generato da x è isomorfo proprio a a su p alla m, che è come dire a su p alla n1, necessariamente, sapendo che abbiamo la decomposizione di m come somma diretta per i che va da 1k degli a su p alla ni, dovrà essere che n è isomorfo alla somma diretta per i che va da 2ak di a su p alla ni. E a questo punto, chiaramente, quindi abbiamo quello che tolto solo la prima componente a su P alla n1 che corrisponde al sottomodulo generato da x e chiaramente x è non nullo visto che stiamo assumendo che m non sia il modulo nullo e quindi la L di n che è la somma per i che va da 2k degli ni è strettamente minore di L di m dato che appunto n1 è positivo e allora a questo punto possiamo applicare l'ipotesi induttiva anche in questo caso al sottomodulo n' di n, che quindi sarà a sua volta una somma diretta per i che va da 2 a k questa volta di a su p alla n' i, dove gli n' i saranno sempre minori o uguali degli ni. E di nuovo poi adesso concludo che siccome m', m' è la somma diretta del sottomodulo generato da x e di n, e il sottomodulo generato da x è appunto isomorfo a su p alla n1, ottengo l'isomorfismo richiesto, cioè m' sarà isomorfo alla somma diretta per i che va da 1k di a su p alla n'i, dove n'1 è proprio uguale a n1 e gli altri, come abbiamo detto, n'i sono minori o uguali di ni, e quindi questo conclude la dimostrazione. Passiamo adesso all'esercizio 10 delle dispense, dove abbiamo sempre A un dominio ideali principali che non sia un campo e un sottomodulo n non banale di A al quadrato. E chiamiamo m il quoziente a quadro su n. Mi si chiedono due cose, cominciamo dalla prima, cioè dimostrare che se pure n è isomorfo ad A al quadrato, allora il modulo quoziente m è di torsione. Vediamo la soluzione nella prima parte della slide successiva. Quindi indichiamo con pi greco la proiezione del quoziente da A quadro in A quadro su n, che per definizione è m. Con pi greco primo la proiezione del quoziente da m in m sulla torsione T di m che indichiamo per brevità con m barra. Allora la composizione pi greco primo composto pi greco da a quadro in m barra è un omomorfismo surriettivo e siccome a quadro è ovviamente finitamente generato anche m barra lo è e d'altra parte m barra essendo quoziente di un modulo per la sua parte di torsione è pure senza torsione, quindi sappiamo che su un dominio ideali principali un modulo finitamente generato e senza torsione è libero di rango finito, quindi m barra sarà isomorfo alla n per qualche naturale n. Adesso se indico con n' il nucleo di π' composto π, che sarà un sottomodulo di A quadro, chiaramente n' contiene il nucleo di π, che per definizione è n, e che sappiamo è isomorfo pure lui ad A quadro. E quindi, siccome sappiamo che un sottomodulo di un modulo libero di rango finito su un dominio di ali principali è ancora libero di rango minore o uguale del rango del modulo di cui è sottomodulo, in questo caso n' ha rango minore o uguale di 2, ma n che è contenuto in lui deve avere rango minore o uguale del rango di n', quindi l'unica possibilità è che n' pure abbia rango 2, quindi n' è isomorfo ad A quadro. Adesso, come al solito per il primo teorema di isomorfismo, è A quadro su n', cioè il nucleo di π' composto π, è isomorfo all'immagine di π' composto π, che però, essendo l'omomorfismo surriettivo, è tutto m barra, che è isomorfo da n, che è un modulo libero. Allora sappiamo che quando il quoziente di un modulo per un sottomodulo è libero, il sottomodulo è un addendo diretto, e quindi A quadro sarà isomorfo a n', somma diretta, un complementare, che però è isomorfo proprio al quoziente A quadro su n', cioè A alla n. E siccome abbiamo anche visto che n' è isomorfo ad A quadro, in definitiva otteniamo che A quadro è isomorfo a A al quadrato, somma diretta alla n, che è come dire a A alla 2n, alla 2 più n. E però sappiamo che insomma, il rango di una modulo è ben definito, quindi deve essere che 2 più n uguale a 2, cioè n uguale a 0. Ma allora vuol dire che m barra, che era appunto isomorfo a alla n, in realtà è il modulo nullo, ma siccome m barra è m sulla torsione di m, vuol dire che la torsione di m è tutto m, cioè m è un modulo di torsione, come dovevamo dimostrare. Seconda parte dell'esercizio chiede invece di dimostrare che se m è senza torsione, allora sia m che n sono isomorfi a A. La soluzione è nella seconda parte della slide, questa volta usiamo il fatto che m è finitamente generato, perché appunto è un quoziente di A al quadrato che lo è, e per ipotesi senza torsione, quindi di nuovo possiamo dire che è libero di rango finito, diciamo che m sarà isomorfo a A alla m per qualche m naturale. E come prima però a questo punto abbiamo che A quadro su n appunto è libero di rango finito, quindi il sottomodulo n di A quadro è un addendo diretto, quindi possiamo dire che A quadro sarà isomorfo a n, somma diretta, il quoziente A quadro su n, cioè m. E a questo punto, come prima, però, n è un sottomodulo di un modulo libero di rango finito, quindi è ancora libero di rango ancora finito, anche volendo minore o uguale di 2. Comunque, diciamo, n sarà isomorfo a alla n piccolo, per qualche naturale n piccolo. E quindi dall'isomorfismo fra A quadro e n somma diretta m deduciamo che A quadro sarà isomorfo a A alla n somma diretta alla m, cioè A alla n più m, e quindi che n più m uguale a 2. A questo punto basta osservare che deve essere sia n diverso da 0, perché se n fosse uguale a 0 vorrebbe dire che il modulo n sarebbe il modulo nullo, e mentre stiamo assumendo che è non banale, e sia m diverso da 0. L'intero m diverso da 0, perché altrimenti il modulo m sarebbe il modulo nullo, ma questo ci direbbe che n è tutto a quadro, e di nuovo cosa che non è possibile perché n non è banale. E quindi l'unica possibilità che rimane è che sia m che n sono uguali a 1, e però questo vuol dire che i moduli m e n sono entrambi isomorfi a A. Vediamo infine l'esercizio 7 delle dispense. Quindi lasciamo i moduli sui domini ideali principali e torniamo a moduli più in generale. Quindi qui diamo intanto questa definizione, cioè diciamo che un elemento E di un anello è idempotente se E per E è uguale a E. Chiaramente in ogni anello ci sono sempre fra gli idempotenti gli elementi 0 e 1, che per questo motivo vengono detti idempotenti banali. E allora, fissato una modulo m non nullo su un anello A qualunque, si chiedono di dimostrare due cose. Allora, intanto che se è un idempotente dell'anello AND A di m, allora il modulo m lo posso decomporre come somma diretta del nucleo di E e dell'immagine di E, che sono entrambi chiaramente sottomoduli di m. E poi si chiede soprattutto di dimostrare che il modulo m è indecomponibile se e solo se gli unici idempotenti dell'anello n da m sono quelli banali, appunto. Nella prima parte dell'ultima slide c'è la dimostrazione del punto A, Quindi dobbiamo far vedere che M è somma diretta di nucleo di E e immagine di E, e quindi questo vuol dire due cose: che il nucleo di E intersecato con l'immagine di E è 0, che il nucleo di E somma immagine di E è tutto M. Quindi cominciamo a far vedere che l'intersezione è 0, prendiamo quindi un X che sta nell'intersezione fra il nucleo di E e l'immagine di E. Allora, X sta nel nucleo, quindi vuol dire che E di X fa 0. X sta anche nell'immagine di E, vuol dire che X sarà uguale a E di Y per qualche Y in M. A questo punto, allora, X è uguale a E di Y, ma siccome E è uguale a E composto E, E di Y è come dire E di Y, cioè E di X, visto che E di Y è uguale a X, e E di X fa appunto 0, quindi concludiamo che X è uguale a 0. Vediamo poi che il nucleo di E più immagine di E è tutto M. Quindi prendiamo un x questa volta in m e osserviamo che se calcoliamo e di x meno e di x, questo per linearità è come dire e di x meno e di x, ma e composto e appunto fa sempre e, quindi questo è come dire e di x meno e di x, cioè fa 0. Quindi questo vuol dire che x meno e di x appartiene al nucleo di e. E allora posso scrivere x come la somma di x meno e di x, che sta appunto nel nucleo di E, più e di x, che sta chiaramente nell'immagine di E, e questo conclude la dimostrazione della prima parte. Passiamo alla dimostrazione del punto B che trovate nella seconda parte della slide, e quindi dimostriamo prima che se l'anello n da m ha solo gli idempotenti banali, allora m è indecomponibile. Quindi supponiamo di avere una decomposizione di M come somma diretta di due suoi sottomoduli M' e M', dobbiamo dimostrare che uno dei tra M' e M' è 0 e l'altro è tutto M. E il fatto che ci sia questa decomposizione sappiamo che vuol dire che per ogni x in M lo posso scrivere in modo unico come somma di un x' in M' e di un x secondo in M'. E non solo, ma diciamo la funzione che posso chiamare e da m in m che associa a un x la sua componente x' in m' è un omomorfismo di a moduli, perché è proprio, se volete, la proiezione sul primo fattore composta con l'inclusione del primo fattore m' dentro m. E non solo, però, questo omomorfismo è proprio idempotente, perché se calcolo e di e di x per qualunque x in m, come dire e di x', ma e di x' è ancora x', chiaramente, cioè proprio e di x. E allora adesso uso l'ipotesi che gli idempotenti sono solo quelli banali, quindi e o è 0, però in questo caso vuol dire che m' è 0 e m' è tutto m, oppure è 1, ma l'1 dell'anello n da m è la funzione di identità di m, e allora in questo caso vuol dire che m' è tutto m, e m' è 0, e in ogni caso concludiamo che m è indecomponibile. Vediamo infine l'altra implicazione, quindi supponiamo che m sia indecomponibile e dobbiamo dimostrare che gli unici idempotenti di n da m sono quelli banali. Quindi prendiamo un idempotente e di n da m e a questo punto possiamo usare il risultato visto nel punto A, quindi in ogni caso m si decompone come somma diretta del nucleo di E e dell'immagine di E. Però adesso, siccome m è indecomponibile, vuol dire che o il nucleo di E è uguale a M e l'immagine di E è uguale a 0, e in questo caso però vuol dire che E è la funzione nulla, la sua immagine è 0, il nucleo è tutto, e quindi siamo a posto. In questo caso E appunto è lo 0 dell'anello n da M, oppure viceversa il nucleo di E è solo 0 e l'immagine di E è tutto M. Questo vuol dire che E è un omomorfismo iniettivo avendo nucleo 0 e surriettivo avendo immagine tutto M, cioè è un isomorfismo. E noi dobbiamo concludere però non solo che è un isomorfismo, ma che è proprio l'identità, cioè l'uno dell'anello n da m. Ma questo è vero perché, essendo anche idempotente, sappiamo che E quadro uguale a E, e quindi possiamo concludere, insomma, dall'uguaglianza E quadro uguale a E, moltiplicando, se volete, a sinistra per E alla meno 1 o a destra, come preferite, ottenete precisamente che l'identità di m è uguale a E alla meno 1 per E quadro, cioè uguale a E. Per oggi è tutto, dalla prossima volta inizieremo la parte di teoria dei gruppi, cioè gruppi qualunque, anche non abeliani chiaramente, e quindi vi invito ancora, se avete domande e dubbi su quanto fatto finora, a tirarli fuori senza problemi. Naturalmente poi alla fine del corso dovremo avere un po' di tempo per fare esercizi di ripasso generale, quindi su tutto argomenti del corso e quindi in particolare ancora anche sui moduli. Speriamo tra l'altro per allora che le lezioni in presenza siano riprese da un po' di tempo. E purtroppo per come si stanno mettendo le cose, penso che almeno per le prossime settimane, sicuramente prevedo almeno per tutto il mese di aprile, le lezioni dovranno continuare ancora in questa forma. Quindi a maggior ragione vi raccomando di, insomma, farmi sapere se avete qualche problema, esigenza particolare.